E oggi siamo orgogliosi di presentarvi questa straordinaria opera d'arte, Bibione. Ammirate il paesaggio, la spiaggia più ampia d'Italia, le pinete e la romantica laguna. E poi l'accoglienza, con hotel, appartamenti, campeggi e la buona tavola. Unica Bibione con le sue terme affacciate sul mare, 240 km di ciclabili ed eventi sportivi internazionali. Prenota qui la tua vacanza attiva. Scopri di più su bibione.com. Bibione, un capolavoro di vacanza.
One Podcast.
E com'è la questione? Si chiacchiera e poi si monta.
Ho trovato il contatto.
Sono Giuliano San Giorgi e sono sempre in cerca di contatto.
Ho fatto molti sogni per arrivare qui. Siamo con Francesco Piccolo. Ed è meraviglioso essere con te oggi.
Ma
ciao Francesco.
Ciao
Francesco.
Ciao.
Per me, ma per tantissimi, non inizio a fare commenti troppo alti, però no, uno dei più grandi scrittori italiani, uno dei più grandi sceneggiatori italiani, e io li conosco tutti e due.
Pure io.
Come se vivessero due persone in una. Come stai, Francesco?
Sto bene, allegro, abbiamo bevuto un po', quindi
l'ho fatto apposta,
esatto.
Ma l'ho fatto per me, perché è sempre inquietante stare accanto ai più grandi, quindi bere aiuta. Il pretesto di contatto oggi è capire dove nasce il sogno, se si è capaci di individuare il momento esatto in cui chiudiamo gli occhi e cominciamo a sognare poi tutta una vita, cioè tutta la vita che abbiamo fatto finora. Tu hai capito da bambino, da ragazzo, da adulto, non lo so quando, ma ti chiedo, hai capito e quando hai capito che stava per diventare un mestiere quello che stai facendo oggi?
Ecco, allora, capire che stava per diventare un mestiere è successo molto tardi, perché a proposito del sogno, io il sogno l'ho tenuto lontano. Per esempio, ci ho pensato moltissimo quando ho cominciato. Faccio un esempio delle varie volte in cui ho insegnato o scrittura o sceneggiatura, ma quando sono stato al centro sperimentale e vedevo questi ragazzi che avevano, insomma, che erano giovani e che venivano dalla provincia, da paesini di provincia, così io mi dicevo, ma perché io non ci ho pensato? Cioè, la cosa che mi faceva a cui mi facevano pensare è perché non l'ho fatto anch'io. E la risposta è perché per me era un sogno assolutamente proibito, cioè io non lo sognavo. Io ho cominciato a scrivere perché appunto amavo molto la letteratura, amavo molto il cinema, anche se io ho cominciato a scrivere letteratura e il cinema ho scritto soltanto molto tempo dopo. Però ho cominciato a scrivere per me, tra parentesi, ho cominciato a scrivere per un dolore. Io ho cominciato a scrivere perché la mia compagna era innamorata della mia compagna di banco e la mia compagna di banco non mi cagava per niente, e io ho scritto un romanzo su uno che era innamorato della compagna di banco e la compagna di banco non lo cagava. E questo romanzo è importante, faceva schifo. E l'altra cosa importante è che io me ne rendevo conto. Però mi sembrava che quella cosa lì mi dava una felicità assoluta, cioè mi dava sollievo. Forse io cercavo un modo per esprimermi e quel modo era quello, anche perché c'è da dire questa cosa in maniera, come dire, oggettiva. Non raggiungi mai nessun risultato pratico, nel senso che se scrivi per terapia, la terapia non funziona, però ti funziona perché hai scritto una cosa, ma sì, non migliori. Se vuoi far innamorare qualcuno, non lo fai innamorare, non succede niente di tutto quello che vorresti.
Succedeva
però
una cosa, però intorno al falò scopavano tutti. Io no,
con la chitarra.
No, questo succedeva intorno al falò. Qualcosa succede con le nostre
però
cose.
Agli altri.
Agli altri, sempre agli
no,
altri.
No,
ma
va
infatti, bene così.
Cioè, non succede che tu dici, io adesso, per esempio, io scrivo molto di me stesso e quindi cerco anche di capire chi sono. Pure se lo capisco, questo non serve a niente. Casomai serve ad aver scritto un libro.
Infatti, e serve agli altri, come la chitarra dietro al falò. Fra i tuoi sogni, è un sogno gigantesco, infinito, e me l'hai sempre rivelato, era quello di essere in qualche modo coinvolto con l'esperienza di Sanremo.
Sì,
Lo sei stato.
lo sono stato perché appunto Sanremo è stata un'altra delle mie, dei miei sogni epici da ragazzi. Sanremo è canzonissima, e poi canzonissima non si può, non si può realizzare perché era una cosa di allora e
È
basta.
andata
Però Sanremo e
in
canzonissima erano i
prescrizione.
miei miti da bambino. E quindi poi quando abbiamo cominciato a lavorare con Fabio Fazio invece ad altri programmi, Vieni via con me e gli altri, io lo supplicavo perché glielo dicevo, facciamo Sanremo. Però c'è ancora l'altro passo, quello di
Di
riuscire a,
presentarlo?
come, no, di presentare, di scrivere una canzone, quello è un altro sogno, scrivere
Guarda,
la canzone per
ti
Sanremo.
stupirò. Ti stupirò, ma te lo farò ascoltare. Ti farò vedere proprio in pratica che tu l'hai già fatto. Mentre scrivi, come quando scrivi, non ti accorgi che stai scrivendo tutto della tua vita, o magari pensi di non farlo, ma alla fine stai scrivendo qualcosa di importante per gli altri. Ecco, ti volevo far sentire quello che hai scritto, che già potrebbe essere una canzone. Cioè, tu hai scritto tante canzoni senza rendertene
Ma
conto.
non per Sanremo, però. O comunque a Sanremo non le
Ascol
hanno
puoi
prese.
ascoltare subito, puoi ascoltare
Quando
subito.
vuoi tu.
Ti prendo adesso allora e poi andiamo avanti, visto che stiamo su Sanremo. Però volevo dirti solo questo, prima di andare avanti e farti ascoltare quello che tu hai scritto, quella canzone, tante canzoni che tu hai scritto, ma che non sai, volevo chiederti, ma io a Sanremo c'ero nella tua esperienza e mi hai trattato male attraverso Malika, qualche altro artista, ti ricordi? Sì, forse c'era Malika e
Infatti c'era
mi
Malika, ma
hai
non
trattato
c'era
bene, mi hai trattato
Malika.
bene o mi hai trattato
No, ma
male?
non c'era
Non
Malika,
c'era
dico,
Malika?
come le foglie, dici?
No, quello no, l'avresti fatto vincere.
E no, certo l'avrei fatta vincere, appunto, a parte che non lo facevamo vincere noi, però insomma. Però c'era
Volevo
Malika,
metterti all'angolo,
però non
dai.
me li ricordo bene perché sono due Sanremo, io
No,
poi
per...
confondo sempre la vita, la
E
scrittura, quello che ho visto
Sanremo.
nei film, quello che ho visto, quindi faccio casino, quindi confondo anche i Sanremo che ho fatto io con i Sanremo degli altri, quindi
Però
non
da
lo
piccolo com'era il tuo Sanremo? Tipo, che voglio dirti anche il mio, perché
so. No,
voglio
da piccolo
condividere.
Sanremo e Canzonissima erano
Sì.
bagno lunghissimo, casomai fatto insieme a mia sorella e mio fratello, oppure da solo, fatto
Ok.
da mia madre.
Cioè proprio prepararsi,
Bagno
quindi.
proprio nella vasca. Asciugare borotalco
Cioè, io ti ho detto Sanremo e
in
pensi al
maniera,
borotalco?
sì, borotalco,
Solo i grandi scrittori,
divano,
guarda.
divano, pane frittata tipo qualcosa e
È rutto
Sanremo.
libero, manca
Con il pigiama, questo odore di borotalco
Wow.
pazzesco,
E questo ti fa
e questo è Sanremo per me,
Ma è
sì.
meraviglioso. Allora, ti dico il mio. Odore di cena, sicuramente. Cioè, quindi qualcosa di buono e diverso rispetto alle serate normali. Spesso la pizza, perché era il momento della festa comunque. Spesso era il venerdì sera, c'erano gli ospiti, non lo so, forse internazionali, e poi c'era la pizza. No, il ricordo mio è questo. Io, piccolissimo, davanti alla televisione con TV, sorrisi e canzoni, con tutti i testi che finalmente avevano una canzone, una melodia, e li seguivo passo passo come fosse una telecronaca delle canzoni. Quindi l'attesa stava tutto in quel giornale che leggevo per
Certo,
giorni,
certo.
cercavo il testo giusto, la canzone che mi piacesse di più, senza... immaginavo la musica, insomma, Fabio Fazio l'ha fatto con Orietta Berti, no?
Sì, come
Nel
no,
momento in
come
cui
no.
doveva lanciare il pezzo a Sanremo, hanno fatto finta, avendo il testo in mano, di mettere una melodia qualsiasi. Ci sarebbe stata pure la possibilità di come avvicinarsi molto a quella melodia.
Sì,
A me non è
sì.
mai successo, ma l'emozione poi che ritrovavo nella canzone cantata, il cui testo era già nelle mani di tutti già prima attraverso questo magazine che era TV Sorrisi e Canzoni, mi capitava però di sentire la stessa emozione, cioè che qualcosa combaciava con quello che avevo
Sì,
immaginato della musica.
sì. Il
Comunque, il borotalco
borotalco,
certo. È
diciamo,
veramente
era il
Sanremo
sabato.
uguale Borotalco, ci
Il
sono i
borotalco era il sabato sera. Cioè, sabato sera c'era una quantità di borotalco a casa, c'erano, capito? C'era la nebbia a casa mia. E poi, diciamo, l'immagine che ho forte, ma secondo me canzonissima, e Morandi che si batte la gamba e canta "Ma chi se ne importa se adesso il mio cuore si spezza". Ecco, quella è una frase di una canzone che mi è rimasta nella testa per tutta la vita e secondo me ha anche a che fare con quello che stiamo dicendo, perché poi questo "Ma chi se ne importa se provo dolore" è ha a che fare con la scrittura, cioè la che scrittura. Il dolore sta accanto ma io mi giro e mi metto a scrivere.
Invece nella scrittura, cioè quando hai cominciato a scrivere quel romanzo, che è il primo romanzo che è per la compagna che non ti ha amato, c'è stato una pagina di un romanzo o uno scrittore che ti ha convinto poi essere quello che sei? Cioè ti ha convinto a provare questa strada? No, a provare, perché non l'hai provata, alla fine l'hai provata mentre vivevi.
Questa cosa di pensare io non c'entro con il lavoro è una cosa. Però a un certo punto mi è successo questo, che a prescindere da tutto, cioè a prescindere dal fatto di fare questo lavoro, io ho immaginato di volerlo fare bene. Cioè di volerlo fare come una cosa seria, anche se è una cosa solo mia. E del resto io continuo a pensare in qualche modo che questa è una cosa solo mia, anche se io pubblico o scrivo i film e si vedono al cinema, io lo faccio abbastanza, quasi completamente per me. Io lo faccio per me, come lo facevo allora. E a un certo punto mi sono detto non so scrivere abbastanza bene, devo smettere, leggere di più. E da lì ho cominciato a leggere il triplo, il quadruplo, e a un certo punto è arrivato uno scrittore che era Fitzgerald, che diciamo aveva questa caratteristica rispetto agli altri. Gli altri mi facevano sentire che io non potevo scrivere perché erano troppo grandi, invece Fitzgerald, primo romanzo che si chiamava "Di qua dal paradiso", raccontava di uno che andava male a scuola come me, innamorato di una ragazza a scuola che non se la cagava come me. E da lì ha scritto un romanzo bellissimo e raccontava nel romanzo anche il momento in cui lo scriveva e poi lo dava, lo mandava e arrivava la lettera in cui aveva la possibilità di pubblicare. Tra l'altro il fatto che lui pubblicasse un romanzo lo faceva poi fidanzare con quelle ragazze, quindi anche questa era una speranza se uno pubblicava un romanzo, secondo me. Poi
tu non ti sei fidanzato?
Non mi sono fidanzato. E però io lì ho capito che c'era qualcosa che diceva a me puoi scrivere, e questa cosa mi è rimasta. Cioè Fitzgerald, se io, cosa che devo dire non mi capita spesso, ma se io non c'ho la voglia, la capacità di scrivere, come dire, la forza di scrivere, se leggo 3-4 pagine di Fitzgerald di qualsiasi libro suo, mi alzo e mi metto a scrivere subito, perché mi è rimasta proprio una specie di spinta che mi ha dato lui, che mi ha detto lo puoi fare, e io mi sono messo a scrivere.
E ci sono quei momenti in cui la pagina resta bianca?
Allora, io ho imparato abbastanza presto.
Io sto vivendo, cioè lo vivo spesso, non dura tanto, ma quando succede è un momento per me destabilizzante. Forse sto prendendo adesso, sto acquisendo un consiglio celato, che è quello che mi hai dato adesso, cioè di andare a recuperare tutti i passi che mi hanno emozionato nella vita, che sono comunque dei monumenti.
Perché
no?
Ti spingono.
A volte pensi che debbano rimanere lì dove hanno cominciato a influenzarti. Forse servono sempre. È bello quello che hai detto, perché mi ritrovo, cioè in realtà non serve come dire uno stimolo nuovo, ma serve quella sensazione lì che ti ha fatto cominciare, ti ha fatto ripartire, sì, ogni volta. Quindi andrò a cercarla, grazie per il consiglio che non mi hai dato.
Queste parole che tu hai già avuto, secondo me, se tornano funziona, uno ci può provare. A proposito della pagina bianca, diciamo che io lavoro tantissimo, cioè la mia giornata di lavoro è lunga ed è piena, quindi la pagina bianca accade di rado, ma quando accade ho imparato a pensare che fa parte, sì, del processo, cioè che si scrive e non si scrive, si hanno idee e non si hanno idee, e tutto questo secondo me va accettato. Quindi
una mia terapia è rispetto a quella pagina bianca è scrivere della pagina bianca,
per esempio,
mi porta poi verso un altro mondo. Ieri ho scritto una canzone, no? Tra l'altro mi sono ritrovato in tante frasi che hai detto, ma te lo dirò dopo perché sono cose inedite, ma hai detto delle cose che ho scritto ieri sera.
Che bello.
Ed mi emoziona. Poi non posso condividere questo aspetto perché altrimenti sarebbe bellissimo poterlo fare immediatamente. Cioè ieri sera ho scritto una canzone, oggi hai detto delle frasi precise che dopo ti farò ascoltare. Mi dispiace perché non le può ascoltare in questo momento, ma semplicemente perché non posso condividere io quegli stati.
Certo,
lì.
Però diciamo anche che tu una volta a casa mia hai cantato per la prima volta una tua canzone.
No, ma adesso ti farò un po' di prime volte.
Ok, e però ti voglio dare un altro consiglio, allora, che è una cosa che uso anch'io, perché è una cosa che ho imparato da Hemingway. Hemingway faceva così, che non andava mai a finire, quando alla fine della giornata di lavoro non arrivava alla fine di una cosa, ma la lasciava per il giorno dopo e poi se ne andava, perché così il giorno dopo aveva già cosa doveva scrivere, non doveva arrivare e cominciare a scrivere, tipo si fermava quando doveva continuare. Poi dice, oltretutto diceva anche che andando poi a mangiare, a fare l'amore, a dormire con gli amici, a bere, eccetera, questa cosa lavorava in testa, visto che già c'era. E quindi la mattina arrivava e quasi mai esisteva la pagina bianca. E questa è una cosa che io ho imparato a fare, cioè che non me ne vado dallo studio quando ho finito, ma cerco sempre di andarmene quando devo ancora fare una
cosa. Il che vuol dire che chiunque sta con te per tutta la sera avrà un'ombra di te. Questo mi succede.
Però questo
è inevitabile.
Questo fa parte di questo lavoro. Cioè, posso ormai anche dire, per una parte avrei voluto essere una persona migliore, però per esempio anche i miei figli vedono che io un po' ci sono, un po' non ci sono, me lo dicono.
Inizia ad essere bello
ed
questo.
Io
il fatto che se ne
avvedano
è proprio bello, secondo me. Lo noto su mia figlia, su Stella, quindi capisco i tuoi
che
figli, che conosco benissimo.
Cioè, che non ci sei, ma ci sei. Stella è davanti.
No, lo sanno che siamo dei
sì. A Roma si dice l'ha preso il marziano, t'ha preso il marziano. Che è bello.
No, questa puntata, cioè, ci ha preso il marziano, ti prego.
Che il marziano è arrivato, ha preso il tuo cervello e si è portato sulla navicella. E un po' è così.
Per chi non lo sapesse, è un lavoro diverso fare lo sceneggiatore rispetto allo scrittore. Ecco, con l'ABC di queste, della semplicità che di.
Sì, è un lavoro. Allora, è un lavoro diverso.
Cercare di spiegare a chi non sa cos'è.
Diciamo che la differenza è semplice, perché la letteratura racconta anche e soprattutto l'interiorità, cioè quello che c'è dentro, e quindi racconta anche i sentimenti. Cioè, il cinema non lo può fare, il cinema racconta quello che fai e quello che dici. Questa differenza sembra piccola, invece è decisiva, perché nel cinema non esiste l'interiorità. Cioè, se tu sei geloso, non lo puoi descrivere, non puoi dire cosa hai dentro, devi fare qualcosa. Una volta devi manifestarlo. Una volta, per esempio, Proust, leggendo Madame Bovary, scrisse: non ha detto che aveva freddo, perché Flaubert aveva scritto: Emma si avvicinò al camino. Ecco, quello è il cinema. Tu puoi dire: Emma ha freddo, e questa è letteratura. Emma si avvicinò al camino e cinema, perché tu devi fare una cosa per far vedere che hai freddo.
Credo che sia una maniera meravigliosa di raccontare.
E devo dire che la cosa ancora più bella è che la letteratura poi impara dal cinema, e invece di scrivere a freddo, scrive si avvicinò al camino, perché è più bello e anche più importante.
La letteratura impara dal cinema.
Sì, ormai
oggi.
Tanto, sì.
Allora, io volevo farti sentire una cosa.
Bene.
Hai detto è stupendo, eh? L'hai detto. Hai detto che volevi scrivere una canzone, vero?
Il posto dove mi sento più a casa dopo la mia casa è l'autostrada. In autostrada si può mangiare, dormire, fare pipì. prendere dei grandi svincoli, uscire e poi rientrare. Intanto però sei dentro, il fatto di entrare a un casello e uscire a un altro, il fatto quindi che ci siano come dei posti di blocco, e quindi si è dentro a qualcosa, mi fa stare tranquillo.
È una canzone di Eliel Storietese.
Ma
tipo.
No! Ma no!
Beh, il testo sì.
È bellissimo. Parlare della dell'autostrada mi ha fatto pensare a tutti i tour, alla vita che abbiamo
molto,
in comune.
È molto bello, ma noi dobbiamo scrivere una canzone noi, tipo intima, a te non ci sto più, guardo le nuvole lassù.
Sì.
Non il posto.
No, per dirti che c'è una musicalità in tutto quello
no,
che
no, no, ma questo non lo so se è vero, però con te sembra, con te sembra.
Pensi che sembra, no, invece è così, e poi l'avrei unita. Ah, felicità, su quale treno della notte viaggerai? Lo so che passerai, ma come sempre in fretta non ci fermi mai. Se tutte le stelle del mondo in un solo momento cadessero giù, se tutta una serie di astri di polvere bianca scaricate dal cielo, ma il cielo senza i tuoi occhi non brillerebbe più. Questo è un momento di trascurabile felicità.
Mi manca sempre.
Com'è?
Mi manca sempre l'elastico per tenere su le mutande.
Mi manca sempre l'elastico per tenere su le mutande, così che le mutande al momento più bello
mi vanno giù.
Mi vanno giù. Possiamo duettare. Cioè, questa è storia. Francesco Piccolo e Giuliano San Giorgi su Dalla. Grazie.
Una delle più belle canzoni di Dalla.
Bellissimo.
È bellissimo.
Ah, momenti di trascurabile felicità. Bellissimo, grazie.
Bello, grazie a te, mamma.
Io chiuderei su questa felicità.
Sì.
Non è per niente trascurabile. Grazie a Francesco.
Grazie, grazie, a te.
Grazie per questo contatto.
Grazie, grazie.
Una produzione Enormous Films, The New Life Company e Sugar Play. Un podcast di Giuliano San Giorgi. Scritto da Silvia Ranfagni e Giuliano San Giorgi. Prodotto da Luchino Visconti e Ludovica Damiani. Sound design, mix e post-produzione audio, Jack Lag Studio. Fonici di presa diretta, Michele Boreggi e Roberto Colella. Musiche originali, Giuliano San Giorgi. Sigla, Negramaro.
Ho trovato il contatto.
E oggi siamo orgogliosi di presentarvi questa straordinaria opera d'arte, Bibione. Ammirate il paesaggio, la spiaggia più ampia d'Italia, le pinete e la romantica laguna. E poi l'accoglienza, con hotel, appartamenti, campeggi e la buona tavola. Unica Bibione con le sue terme affacciate sul mare, 240 km di ciclabili ed eventi sportivi internazionali. Prenota qui la tua vacanza attiva. Scopri di più su bibione.com. Bibione, un capolavoro di vacanza.